Allora, la prima Corinti al capitolo 7, come è nato questo capitolo? Come è nata questa risposta? I Corinti erano una nuova comunità di San Paolo e riconoscevano in San Paolo il loro maestro, la loro guida, e a un certo punto pongono delle domande a San Paolo. E la domanda fondamentale che anche voi state ponendo: ma la nostra vita cosa deve essere? Dobbiamo sposarci? Non dobbiamo sposarci? Cosa è giusto fare? Perché tutti i primi cristiani avevano la sensazione chiara e bellissima che Gesù era entrato potentemente nella loro vita e che Gesù bastava a tutto. Pensate voi quello che avete sentito nel vostro luogo, per esempio, o quello che ciascuno avrà avuto un momento nella vita in cui ha sentito che Gesù era molto molto importante per lui, molto importante. Allora, quando tu vedi Gesù e lo vedi da vicino, ma tutto si cancella, come capisci, come se ci fosse questa cosa enorme davanti a te, alta 10 metri, e tu solo vedi Gesù. Allora tutto il resto, il lavoro, sì, il lavoro è importante, ma i soldi, cosa sono i soldi, non mi interessano, cosa è questo, non mi interessa. Tu vedi Gesù. La sensazione dei primi cristiani era questa, che Gesù era tutto e che Gesù aveva come paralizzato il tempo e lo spazio. E Gesù aveva bloccato il tempo. Questo è vero, perché Gesù è figlio di Dio incarnato e il tempo fa parte di noi uomini, non di Dio. In Dio non c'è tempo, capisci? Per cui quando Gesù è venuto, il Dio incarnato è venuto, il tempo si è fermato. E è molto bella l'espressione dei monaci certosini che dice così: alta sta la croce sopra il mondo che gira. Alta e immobile sta la croce sopra il mondo che gira. Cosa vuol dire questo? Che Gesù, la croce, la Bibbia, sono sempre le stesse a 2000 anni a questa parte. Chi gira sei tu. Oggi chi è davanti alla Bibbia, davanti alla croce sei tu. Dopo ci saranno i tuoi figli, i tuoi figli e così via. Ma non cambia la parola, è sempre la stessa. Non cambia Gesù, è sempre lo stesso. Quindi la sensazione dei primi cristiani era una grande pienezza. Gesù è tutto, Gesù è tutto. E comprare, vendere, piccola cosa, non posso perdere la mia vita, concentrarmi nella mia vita per fare un affare, per fare questo o quell'altro. Gesù è l'unico degno di interesse, perché lui è tutto per me, è mio, mi piace, è mio amore, è mio tutto, capisci? Questa è la sensazione dei primi cristiani. Allora, i primi cristiani domandavano a San Paolo: tu che sei il nostro maestro, cosa ci dici? Bisogna sposarsi. Dopo, alcuni erano fidanzati, quindi cosa bisogna fare? Bisogna camminare, non bisogna camminare? E altre situazioni così. Quindi questa lettera viene come risposta. Attenzione, perché bisogna capire bene questa lettera fondamentale, e io consiglio che diventi una cosa preziosa per voi, perché qui c'è tutto ed è parola di Dio. Io so che qualcuno la mette sotto banco questo capitolo 7, come dovrebbe anche strappare la pagina dalla Bibbia, ma c'è scritta, è lì e non si può. Ed è veramente San Paolo ha giunto nella menzione dallo Spirito Santo per spiegare nella forma più semplice, che di più non si può, com'è che bisogna mettersi davanti alla scelta di vita. Perdonatemi se io faccio proprio l'ABC, cioè faccio tutto, perché qui ci sono delle persone sposate, quindi è sempre, come ho detto ieri, loro partono da questa situazione di sposati, non è che possono togliersi il matrimonio. Il matrimonio è una consacrazione fatta da Dio e basta. È come mettere una pietra sopra e si va avanti. Anche se la conversione viene dopo il matrimonio, questa conversione rispetta il matrimonio. Quindi non si può assolutamente infrangere il matrimonio. Deve essere cambiato. portato avanti fino alla fine, e ci sarà una vocazione che spiegherò questo pomeriggio, anche per il matrimonio, speciale per il matrimonio. Il dono di Dio non distrugge un altro dono che lui ha fatto, che è il matrimonio. Però adesso devo spiegare le cose anche per quelle persone che sono più giovani qui, che non sono sposati e che devono sapere com'è la vita, com'è che si popola davanti alla vita. Stiamo anche registrando, per cui dopo queste cose possono andare in mano a tutti quanti e possono fare tanto del bene. Ok? Allora, la prima Corinti al capitolo 7, cominciamo a leggere e vedere alcune cose. Versetto 1. Riguardo poi alle cose di cui mi avete scritto, sono queste. I Corinti hanno domandato chiarimenti. Riguardo poi alle cose che mi avete scritto, è cosa buona per l'uomo non avere contatti, relazioni sessuali con la donna. Pronto, San Paolo era molto, molto schietto, molto duro, molto così. Potremmo dire anche un po' brutale per i nostri metodi italiani che hanno un poverino, carino, eccetera. Ma Gesù, sia Gesù sia lui, erano molto, molto schietti. Il primo shock, no? È cosa buona per l'uomo non avere contatti e relazioni sessuali con la donna, e viceversa anche, perché è solo che l'uomo sente più questa esigenza. Tuttavia, a motivo delle impudicizie, ciascuno abbia la sua moglie e ogni donna il suo marito. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella vita non è facile, e ci sono delle persone che veramente hanno come loro caratteristiche, hanno bisogno di avere questo rapporto intimo, questo rapporto sessuale, e se non, cioè, se uno si mette in testa di non sposarsi, allora dopo va a fare delle stupidaggini, e perché non riesce a stare in nessun modo, allora va a cercare prostitute, le ipotecizie sono queste cose qua, le prostitute, oppure adesso c'è questa famosa internet che tu clicchi in tutte le porte del mondo. E dice San Paolo, perché fare questo? No, questo non è volontà di Dio, questo non è secondo il piano di Dio, quindi sposati, se hai bisogno di questo rapporto, di questo tipo di rapporto, sposati. Sto spiegando un po' il pensiero di San Paolo, che tra l'altro è molto chiaro. Il versetto 3. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, ugualmente la moglie al marito. Attenzione, perché qualcuno dice che San Paolo è maschilista, ma non è. Per lui siamo tutti figli di Dio, tutti uguali. Quindi la moglie, il marito, scusate, renda alla moglie ciò che le è dovuto. Cosa è dovuto alla moglie? L'affetto, le carezze, l'attenzione, non so come si può, mi mancano adesso le parole italiane, ma le coccole, l'attenzione, quello che è normale in un rapporto di coppia. E la moglie, ugualmente la moglie e il marito, deve essere tutto reciproco nel rapporto di coppia. E versetto 4. La moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il marito. Allo stesso modo il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie. Sottolineate per leggere questa frase, perché è fondamentale. In primo luogo questa frase indica un dono, e non abbiamo la possibilità di approfondirla, però io vi consiglierei un libro difficilissimo che dovrete leggere 10 volte per capire, ma vale la pena. È un libro di Giovanni Paolo II, e il titolo italiano è Uomo e donna lo creò. Uomo e donna lo creò. È un libro grosso così, che raccoglie le audienze, le catechesi sull'amore umano, che sono le audienze che lui ha fatto il mercoledì a Roma nell'anno 79-83. 1979-1983. Prendetelo questo libro, soprattutto chi ha desiderio di approfondire, che vale la pena. Uomo e donna lo creò, Giovanni Paolo II, le audienze sull'amore umano. In sintesi, quello che dico è questo, per spiegare questo rimpicciolimento noi. Il tutto di te, uomo, è fatto come un dono alla donna. tutto di te, donna, è fatto come un dono all'uomo. Quindi dentro questo tutto c'è anche il tuo corpo. E non devi pensare, il corpo mio lo gestisco io, no? Il corpo è tu, è stato affidato a te, ma è un dono dell'uomo. Il corpo dell'uomo è un dono per la donna. Questa è la visione cristiana della sessualità. E San Paolo ce l'ha molto chiaro questo. San Paolo era una persona che ci vedeva molto lontano, era tutt'altro che maschilista. E questo è un rapporto trinitario, come nella Trinità. Il figlio si dona totalmente al padre, il padre si dona totalmente al figlio. Questa legge trinitaria è scritta nel corpo umano nella maniera più semplice che si possa immaginare, nel senso che il corpo della moglie è fatto per il marito e il corpo del marito è fatto per la moglie. È una legge dell'amore trinitario. Non mi è possibile approfondire di più, solo vi dico che questo incontro sulla vitalità e la sessualità in Brasile dura 4 volte questo che sto facendo adesso. Sono più o meno 8 giorni che si passano su questo, perché è molto difficile, il libro del Papa bisogna proprio così. E se un giorno io vengo qui, l'anno prossimo, tra 2 anni, se avremo le forze potremo approfondire questo libro del Papa, che è meraviglioso. Per adesso ci accontentiamo. Questa frase sintetizza: la moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il marito. Allo stesso modo, il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie. E in questa cosa bella avevano anche tutti i problemi, perché a un certo punto, dopo che gli sposati sono insieme da un certo tempo, non vogliono più avere rapporti. Questa è una cosa che io mi trovo ad affrontare come sacerdote, molti sacerdoti, anche questo. Non vogliamo più avere rapporti, siamo stanchi, eccetera, non mi interessa più. Questo è sbagliato, perché sembra che tu fai quello che vuoi, ma tu quando ti sei sposato, tu ti doni al tuo uomo e tu ti doni alla tua donna. E a volte questo diventa una croce grande, grande, perché ci sono delle situazioni tanto difficili di persone che hanno sbagliato, in Brasile lo vediamo molto bene, che pregiudicano il matrimonio. Per esempio, se un giovane ha vissuto molto la masturbazione e quindi si è come rovinato il fisico nella masturbazione, quando lui affronta il matrimonio avrà la cosiddetta eiaculazione precoce. E l'eiaculazione precoce impedisce alla moglie, perché in un minuto lui risolve tutto, impedisce alla moglie di avere un po' di tempo, 15-20 minuti, per riuscire a sentire l'affetto, a sentire questo. Risultato: la moglie non vuole più sapere del marito e dice che per lei è molto brutto, molto pesante questo, e non vuole più avere rapporti. È un problema questo che dopo viene tutto nel confessionale, perché come faccio a dire no, va bene, voglio stare tranquillo, no? San Paolo dice un'altra cosa. E questo è dovuto a un grande... tutti gli errori affettivi che si fanno nella giovinezza si pagano dopo, nel matrimonio, capite? E questi sono frequenti. Però nonostante ci sia questa difficoltà bisogna fare come dice qui il versetto 5: non privatevi l'uno l'altro se non di comune accordo temporaneamente per attendere alla preghiera, e poi ritornate a stare insieme, perché Satana non vi tenti per la vostra incontinenza. Capite? Non vi private, non negate il rapporto l'uno all'altro se non di comune accordo per breve tempo. Cos'è questo breve tempo? Per esempio, ci sono, una volta si diceva così, è veramente una cosa bella, durante la Quaresima non avere rapporti per offrire questo sacrificio di 40 giorni, durante l'Avvento, ma questo è che tutto appiena nella piena libertà di ciascuno, quello che lui sente, ma non può essere più di 40 giorni, non può essere, già 40 giorni sono lunghi, se non di comune accordo e per dedicarsi alla preghiera, ok? Questa è la realtà del matrimonio. Versetto 6. Questo vi dico in spirito di condiscendenza e non di comando. Questo che viene adesso. attenzione, viene adesso, versetto 7, sottolineatelo. Vorrei che tutti fossero come me, vuol dire non sposati, vergine, ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi nell'altro. La parola dono, fategli un bel cerchio attorno, perché è molto importante. Ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi nell'altro. Cosa vuol dire questo? Che Dio, facendoti, creandoti, come quando abbiamo spiegato ieri l'origine, la nostra origine, Lui ti ha fatto in un certo modo. Ti ha dato il dono di sposarti o il dono di consacrarti. Tu devi rispettare questo dono. Se tu hai il dono di sposarti e ti metti nella testa di diventare prete, non funziona, non va bene, non è giusto e non ci riuscirai. Nel senso di consacrarsi a Dio totalmente. E la stessa cosa, se tu hai il dono di consacrarti a Dio e ti vuoi sposare, viene fuori come quella donna che ho chiamato Patrizia, mi pare ieri, quella donna della Sardegna, e che il marito dice: ma mi sembra di aver sposato una suora. Perché è così, perché se lei tutto nella testa e nel cuore è una suora. Si è sposata, ha 4 figli, lavora in parrocchia, già segue dei gruppi parrocchiali, bellissimo tutto, però la sua natura è sempre quella, lei non cambia, fa di tutto per far felice il marito, ma è così, così è, e non può cambiare la sua natura, anche non può separarsi, perché adesso si è sposata e quindi deve andare avanti nella sua strada. Però è importante il discernimento, è una cosa seria il discernimento, non è giusto sbagliare. Non è giusto essere superficiale, non è giusto dire faccio quello che voglio, perché tu puoi fare quello che vuoi, ma dopo ne pagherai le conseguenze. Come lo Spirito Santo ti spiegherà quello che io non ho la possibilità e il tempo di spiegare per me, parliamo qui perché il tempo va avanti. Vorrei che tutti fossero come me, ma ciascuno ha il proprio dono, chi in un modo chi nell'altro. San Paolo non si è sposato, e io dico povera persona che l'avrebbe sposato, perché aveva un carattere di fuoco, andava, si è fatto 3 volte il giro del mondo conosciuto a quel tempo, in 10 anni San Paolo ha fatto il giro del mondo conosciuto a quel tempo, che a quel tempo non si conosceva l'America e non si conoscevano le Indie, quindi il mondo sembrava quella cosa del Nord Africa, la Spagna, la Francia, dopo l'Italia, dopo scendeva giù per la Jugoslavia e dopo la Grecia e così via. E San Paolo ha fatto 3 volte questo giro in 10 anni fondando decine di comunità. Chi è che ci stava dietro? Poverina la donna che doveva andare dietro. E se per caso aveva dei figli, poveri figli, sarebbero cresciuti senza papà. Perché il papà doveva organizzare, doveva fare una comunità qui e lì, e quindi capite che già dalla vita di San Paolo appare chiaro che chi si dona totalmente per il regno di Dio ha delle difficoltà a sposarsi, così come chi si sposa non ha tutta la libertà per evangelizzare che una persona vergine ha. Sono 2 modalità diverse di evangelizzazione. È necessario, vi prego, di non far scattare il giudizio. Stiamo privilegiando la virginità, stiamo condannando il matrimonio. Non è questo, non è questo. Ma sono due cose importantissime. Prima di fare una piccola interruzione, vi leggo una frase di San Paolo, di Giovanni Paolo II, che dà molta luce. E questa frase si trova nella Familiaris Consortio. Familiaris Consortio, questo è il matrimonio, Familiaris Consortio, al numero 11. Dopo vi darò il foglio, quindi state tranquilli, non c'è bisogno di scrivere. La rivelazione cristiana conosce 2 modi specifici di realizzare la vocazione della persona umana nella sua interezza all'amore. La rivelazione cristiana, questi 2000 anni di storia della Chiesa, della fede, conosce 2 modi specifici di realizzare la vocazione all'amore. Tutti abbiamo la vocazione all'amore, tutti abbiamo la vocazione ad amare. Due modi specifici: il matrimonio e la virginità. Il matrimonio e la virginità realizzano pienamente la vocazione base all'amore che ciascuno di noi ha. Sia l'uno che l'altra, nella forma loro propria, sono una concretizzazione della verità più profonda dell'uomo e del suo essere immagine di Dio. Quindi il matrimonio è una fotografia bellissima della vita trinitaria, e la virginità anche è una fotografia bellissima della vita trinitaria. Sono due fotografie bellissime. Quindi sforziamoci di non giudicare, di non stare lì a dire uno è meglio, uno è l'altro è peggio. Cioè, la tua chiamata decide. Sono bellissimi tutti e due. E tu dovrai ascoltare il tuo cuore in contatto con Dio, che ti porta più da una parte o più dall'altra. Una cosa è certa, che la vocazione ad amare è di tutti. La vocazione ad amare è di tutti. E amare è difficile. È difficile amare. Pensate a una mamma, c'è tra 3-4 bambini. Allora, uno si ammala, l'altro è piccolo e deve cambiarlo. E quante volte si cambia un bambino al giorno? Anche 7-8 volte, dipende da come è. Deve andarci dietro, una volta c'era anche da lavare i panni perché non c'erano mica pannolini, si chiama, come oggi. E dopo l'altro si ammala, e l'altro va a scuola e deve preparargli, e l'altro è un po' adolescente e gli dà problemi, e dopo torna a casa e il marito è un po' nervoso, eccetera, e deve preparare il pranzo, e il marito dice tu non fai niente, sono io che lavoro, ma per poverina lavoro, quattro, e tutto il tempo in casa, tutto quanto, no? E non è amore questo, quanto eroismo c'è dentro una famiglia, solo chi lo vede sa quanto eroismo c'è. Questa è la concretizzazione dell'amore, capito? L'amore trinitario si concretizza in una famiglia. Dall'altra parte ci può essere una scelta, come la piccola media, una piccola araba, di cui mi sembra ho parlato ieri, e che a 13 anni sceglie di donarsi interamente a Dio. Quel musulmano la vuole fare la sua seconda moglie, le dice di no, il musulmano prende la sciabola e le taglia il collo. E lei muore, la Madonna la risuscita e la cura, è impressionante. È un'altra storia di vita, un altro donarsi a Dio, ma pienamente. Quindi tu non puoi pensare di non donare. In un modo o nell'altro dovrai donare. E mi permetto di dire una cosa, spero che non mi tiriate né le pietre né il pomodoro, ma purtroppo è vero. Questo. La rivelazione cristiana conosce due modi e non tre. Adesso vedete il testo che non esistono. Due modi e non tre specifici di realizzare la vocazione della persona umana nella sua interezza all'amore o al matrimonio o alla virginità. O tutti sposi o tutti consacri. La terza via non esiste. Adesso, prima di tirare le pietre mi ascoltate invece. La terza via non esiste, non esiste la CCE, si dice in Brasile, la zeta che va in casa e che va dietro alle cose. Non esiste il vitellone, Dio non ha fatto la vocazione ad essere vitellone. Non esiste la possibilità di stare senza sposo, o ti sposi o ti consacri. Calmati. Una persona dice, ma io mi dono totalmente a Dio, non sono sposato, ma per esempio tutta la mia vita ho studiato, sono scienziato e quindi mi dedico al bene, agli altri, perché sto facendo delle indagini scientifiche e non ho il tempo di sposarmi, perché tutta la mia vita è per il bene, sono un grande chirurgo e non ce la faccio a sposarmi. Allora, e questo lo chiamo consacrato. Non sarà consacrato nel modo normale, però si è consacrato alla scienza, si è consacrato al bene, capite? Ma la terza via è molto pericolosa. E sapete perché? Perché una mamma, per esempio, che ha quattro bambini, ha un lavoro che non finisce più. Allora, per lei, forse non ha tempo di fare volontariato poi, ma quanto volontariato fa? C'è tutta la casa da pulire, c'è il marito da godere, da far felice, c'è i quattro figli da... Cioè, le ore del giorno sono 14 poi, di sacrificio, oddio, 15 poi, e di notte, però siamo meno piccoli, allora deve adattarlo, e quindi ogni 3 ore deve svegliarsi. Quanto sacrificio, quanta donazione c'è nella vita di una mamma, ok? Dall'altra parte io ho una persona che non si sposa, che rimane lì in casa e dice, ah, Dio è tutto per me, io sono molto buona, non so perché ancora non mi hanno fatto sangue, ma io faccio 4 ore di volontariato al giorno. Chi le fa? Quella lì c'è la sua casa, si fa la sua... Ma io faccio 4 ore di volontariato al giorno e vado ad aiutare gli ammalati, vado a fare tante cose, no? Tutto bene. Allora il Signore che è lì sopra e vede questa mamma povera che lavora 15 ore al giorno e non ci dà il tempo di fare volontariato in questo momento, perché sono volontariato sono 4 bambini. E vede questa qui che fa 4 ore di volontariato. Cosa pensate che pensi, Dio? Chi delle due si sta donando? La mamma. Perché questa qui dovrebbe fare, se volesse essere buona come lei pensa, lei si fa le 15 ore normali che la mamma si fa, più le 4 ore di volontariato. Allora vi posso anche fare una nicchia e fare. Perché si ignora quello che una persona normale fa, tutte le lotte che sono tante, capite? Le fatiche che sono tante, e pensa così che già è santo. Non si può sbagliare. Il fatto di sposarti e di avere dei figli ti impone un sacrificio così grande che certo ci vuole bene a tuo figlio, ma anche ti costa abbastanza farlo, no? È un sacrificio molto grande. Quindi il figlio ti obbliga al sacrificio estremo, al sacrificio estremo. E per esempio Mattia e Silvia hanno no, ancora bambini loro, ma hanno accolto questi due bambini che si chiamavano Luca e Giulia. Hanno dato la felicità per quanto tempo?
2 anni.
Quasi 2 anni, e continuano ad avere dei rapporti con loro. Allora, una cosa è dire a poco due bambini, una cosa è accogliere questi bambini. Allora, è solo un minuto che sono stati a casa di mia madre, sono riusciti a bruciare un motore che era spento da 20 anni. nessuno sapeva dove era l'interruttore, si era perso nell'oscurità dei tempi. Non sono riusciti a trovare l'interruttore, hanno attaccato la nascosta e sono riusciti a bruciare il motore del mostro che c'era sotto. Allora voi immaginate cosa non hanno fatto a casa loro. E questo è sacrificio. Questo è donarsi a Dio, donarsi ai fratelli, capisci? Perché abbiamo bisogno di queste cose, se no noi ci illudiamo di essere molto buoni e non lo siamo. E quindi la vita matrimoniale, lei direi che è una santità obbligata. Ti spinge. Allora, non si scappa, o santo, deve morire male, uno della moglie, l'altro del marito, dei figli, no? È così, cioè ci si dona totalmente nel matrimonio, non c'è molto da sbagliare. Cioè, se tu vuoi fare un vero matrimonio, tu ti sacrifichi, uno per l'altro. Adesso, Loris è andata in Brasile, la moglie ha accolto questi due figli brasiliani che sono abbastanza grandi adesso, quanto hanno?
Oggi più grande con più 20 anni.
20 anni, più 20 anni, più grande.
E mezzo, quasi
16. Quasi 16? E sono lì di San Paolo, vicino a dove siamo noi. Anche questo sacrificio, andare lì, cercare tutto, e la loro vita sì, è un donarsi. Ma se mancano i figli, tu ti doni a chi? Al cane no, al gatto neanche. Allora ci dovete dare a qualcuno. Scusate il mio linguaggio abbastanza, ma è per poter scuotere, perché ciascuno vada via da qui e pensi, io a chi mi sto donando? E anche se tu hai dei figli, sempre devi pensare attraverso quell'orario come è stato lì, se per caso non ti rimane 10 minuti, 15 minuti per fare una visita a Gesù Cristo, non ti rimane quella 15 minuti per visitare la tua vicina di casa, questo è possibile, capito? Allora, un consacrato a Dio, un prete, non so, una persona consacrata a Dio, lui deve stare molto attento. Io sono consacrato a Dio, ma non può essere un'illusione. Finché io non ho fatto le 15 ore di lavoro che una persona normale fa, perché ti va al lavoro, dopo c'è Dio a godere i figli e tutto, io non posso dire di essere un buon prete, capito? Io devo fare tutto il lavoro normale e più qualcosa in più se devo essere preso questa scelta, questa strada di essere sacerdote, se voglio guadagnare il paradiso. Ecco, così ciascuno può pensare. La terza via è molto pericolosa, è molto, perché c'è la molta illusione di riuscire ad essere, pensare di essere molto buoni, ma in realtà sei molto cattivo, perché non ti doni tutto il tanto che c'è bisogno. Allora pensate un altro esempio, i soldi. E papà lavora, la mamma a volte deve lavorare, perché così è l'Italia, no? Perché si vuole sopravvivere. E i soldi sono per chi? Per i quattro figli. È un piccolo, le medicine, l'acqua. Allora sono lì, cercano di trascinare lo stipendio che possa durare fino al giorno 30 o al giorno 5. Quando è che si diceva lo stipendio? 27, no? Che arrivare fino al 27 lì. E a tirare e devono mandare avanti questi quattro figli e dopo poverini con tanto sforzo riescono a risparmiare quei 20 euro, danno la bustina e così. Un altro va a lavorare, perché tutti lavorano, torna a casa e la sua busta capace se la mette in tasca. Allora com'è che funziona questa cosa? Cioè, dove sono i tuoi figli? Se loro spendono tre quarti della busta paga per i figli e non ti rimane respiro, tu, per chi li spendi? Dovresti prendere questi tre quarti della busta, andare in un orfanotrofio, andare da qualcuno che ne ha bisogno, prendi, questi sono tuoi. E non sei ancora santo, perché nonostante tu abbia voglia della minchia di essere santo, perché stai facendo solo il tuo dovere, normale, per stare a livello degli altri. Così, e sono cose, riflessioni che bisogna fare. E ciascuno se le faccia nella sua strada. Io sono, cosa sto facendo per gli altri, come mi sto donando, e sto entrando proprio in cose che tutti possono fare. E se chi è sposato ha la sua strada, eccetera, e va bene. E chi non è sposato stia attento a donarsi totalmente. Adesso vedo lì Gabriele per esempio, poverino, lui si fa 24 ore di volontariato al giorno. Perché deve stare, dice, ma Gabriele non sei stanco, non vuoi andare via? No, mi sembra di no, puoi stare lì. È coordinatore della casa Sant'Antonio, lui pensava che sia facile con queste persone che hanno una storia, lui è tanto buonino lì, lui dice io non vedo niente, si mette gli occhi così. E in realtà vede tutto. Ma è molto difficile riuscire a gestire questo. La vita comunitaria è sempre una cosa di agitazione, perché chi ha usato la droga è sempre agitato, sempre così. Quindi lui ce l'ha il suo sacrificio. Ah, ma come si può dire santo questo poco di buono? Non mi ricordo bene la tua storia, come sia, qual è il tuo problema. No, lui non è un santo, no, io sono santo, perché io sono andato in chiesa. Ma il Signore da solo, che cosa pensi? Va bene. Quindi ciascuno faccia i suoi conti, come io mi sto donando. Fatti i confronti con la mamma di 4-5 bambini e così vedi se ti rimane delle forze, se ti rimane delle possibilità.